Bene, secondo giro di domande. Allora, no, ecco, la mano era lui.
Uno, due e tre.
Allora,
quattro mani.
Allora facciamo quattro, via, aggiungiamo anche lui.
Quattro
domande, forza. Comincia lui, non comincia lui.
Per raccontare un problema che è complesso. Su questo ultimo risponde si sta dicendo che sono d'accordo, non sono d'accordo sulla figura che lei ha tracciato di Berlusconi, perché Berlusconi, a mio parere, forse è un bambino, è proprio il frutto di quello, di tutto quello che ha portato e che di conseguenza poi ha tenuto dopo l'assassinio di Bob. Non va mai dimenticato il fatto che lui, con Gasparri e altri, Cicchitto, se non vado errato, erano molto braccetto e tesserati di due, se non vado errato la memoria. La mia domanda è diretta. Lei ha citato degli avvenimenti che sono succeduti prima dell'assassinio di Moro e ha citato il discorso dei palestinesi. Vorrei che lei mi chiarisse un attimino questa cosa, perché da qualche anno io ho una certa cosa con il discorso della Palestina dal punto di vista solidaristico, ma anche dal punto di vista dell'entrare a verificare alcune cose, appunto che nel 2016 siamo stati alla Knesset a un incontro particolare prima che c'erano i colloqui su in America, i colloqui di pace, e nel 93 abbiamo incontrato Omar Shapir, che era uno dei componenti dei colloqui di pace dopo o nell'epoca di Orlo. Vorrei capire questi fatti che lei ha citato e dico un'altra cosa e poi concludo facendo una mia considerazione personale. Questa sera avremo un incontro con la madre di Vittorio Arrigoni, che è un giovane a noi vicino, si è perso il figlio, sappiamo. Ecco, vorrei capire la mia considerazione finale. Avremo la possibilità di una carezza storico-fattuale, quando ci sarà un altro problema, da un certo punto di vista, che è quello del Vaticano. Lo so, ma ci sarà, ma proprio perché secondo me, e forse è sbaglio, l'onore di niente, un corpo ha potuto girare, ma molte cose sono in due posti, Vaticano e alla City di Londra, perché non ho mai dimenticato che è successo caso. E ha un collegamento con Roma e con Grassi, dice. Chiedo scusa,
no, no. L'ultima parte. Perfetto.
E poi l'altro.
Mi sembra che di tutta la ricostruzione presente nel tuo libro, l'elemento più interessante sia proprio quello del discorso generazionale, anche perché io, per la casualità, per la provvidenza, alla generazione successiva, per cui certe cose le ho potute vedere quando ero ragazzino, anche un po' impressionato per certi versi, in prima media quando la tirano Moro, e sono cose che però poi non si dimenticano, tipo gli americani no, dove lì quando ammazzarono Kennedy o roba di questo genere. Però nello stesso tempo c'è questo elemento generazionale che ha condizionato, perché effettivamente troppe volte l'espressione generazione è stata utilizzata come se fosse una chiamata di corio generalizzata nei confronti di persone che in realtà non tutte erano state simpatizzanti o amici delle Brigate Rosse. Che l'area di contiguità, se vogliamo chiamarla in questi termini, che poi è un'espressione scorretta, fosse molto più ampia di quanto piaccia a ricordare ad una certa oleografia è fuori discussione. Che però questo possa rappresentare un generalizzato dire ma sì, era tutta una generazione così, una generazione perduta, non è assolutamente vero. È un po' lo diceva Gianni Moretti in un suo film dove si vedeva questo immaginario film italiano, diceva ah, noi diciamo cose terribili nei cortei, poi sparavamo alla gente, no, voi lo facevate, io no, e non mi sento chiamato in causa da questo tipo di cose. E questo però mi fa pensare che siccome molti di costoro che invece effettivamente appartenevano all'area di contiguità si sono reinseriti in qualche misura all'interno della classe dirigente, magari non ai primi posti, ma a volte spesso anche nei meccanismi di, come dire, di riproduzione ideologica, nei giornali, nelle televisioni, eccetera, eccetera, ciò abbia in qualche misura favorito questa tendenza nazionale un pochino anche alle responsabilità dei comportamenti. C'è una ricostruzione all'interno del libro di una specie di ricordo immaginario, non so quanto immaginario, di uno che poteva diventare un terrorista, è riuscito a non diventarlo, ma che comunque i terroristi li conosceva bene, e che però si intuisce essere figlio di un cattedratico, di un politico, e che riesce a reinserirsi all'interno dei privilegi che la sua condizione gli ha garantito e che può tornare a garantire. Ecco, probabilmente forse non si è indagato abbastanza, ed è questo forse uno degli elementi, almeno a mio giudizio, più interessanti del libro, di quanto questa tendenza all'autoassoluzione finisca anche per incidere sul costume nazionale, perché ho la sensazione che fra una decina d'anni vedremo molta gente che avrà lo stesso sguardo autoassolutorio persino sulla fase storica, che forse
no, fra qualche mese,
sulla fase politica.
Come dopo lo settembre 43,
io non sono un sostenitore ad ogni conto delle curazioni e cose di questo tipo, ma che in questo paese ci sia gente che riesce a sostenere in una sola vita 4-5 posizioni diametralmente opposte senza mai pagare dazio, senza fare un esame di coscienza serio, senza che nessuno gli chieda mai di fare un esame di coscienza serio, è probabilmente il segnale più forte di una debolezza morale, la vogliamo chiamare così, perché alla fin fine, voglio dire, tutti i guai che sono accaduti, il terrorismo probabilmente è stata una cosa più grave per certi versi del berlusconismo, non si siano mai, sì, è una cosa su cui forse si possono avanzare i dubbi, ma non ci sia alla fine nessuno che fino in fondo analizza quelli che sono stati i meccanismi che hanno portato a fare determinati errori, non gli si chiede di sparire completamente dalla scena, ma perlomeno chiarire perché aveva sbagliato e quali meccanismi aveva fatto. Questo è veramente impressionante. Tre tragedie nazionali: fascismo finito con una guerra, il terrorismo e per certi versi il berlusconismo, e probabilmente mai nessuno che coerentemente fino in fondo si assuma un briciolo di responsabilità rispetto agli errori che sono fatti. Non ti sembra che alla fine questo sia forse il segnale di una debolezza morale del nostro paese?
Mi chiamo Guido. La capoletto dei bond, più salato il conto per le banche italiane, le nuove regole UE favoriscono gli istituti franco-tedeschi. Ho lavorato 12 anni all'estero e mi interessa molto il concetto di quadro internazionale. Se vogliamo salvarci da soli, dobbiamo cominciare a pensare che abbiamo dei partner europei e non continuare a immaginare di litigare fra di noi. Il presidente del cantone Vaud, dove io ho lavorato tanto a Losanna, diceva ogni mattina: cosa mi stanno combinando a Berna? Se i nostri non cominciano a ragionare così, noi saremo sempre e comunque perdenti. Il secondo ragionamento che io voglio fare è: stanno vincendo gli europei, vale a dire il nostro nuovo capo del governo sarà un europeo, in Grecia stanno nominando un europeo, stiamo uscendo finalmente dal concetto di periferia, punto interrogativo. Il terzo ragionamento è la questione degli indignados. Come mai non ci sono gli indignados in Italia? Cioè, come mai non sono così, direi, attivi come lo sono in altre parti? Ho parlato con Gil Frades 15 giorni fa, perché eravamo a San Paolo. La Chiesa anglicana ha destinato un canonico di San Paolo a tenere i collegamenti con la parte della Sicilia, indicava con un dito il grattacieli e diceva: il vero nemico è là. Rendiamoci conto che il partito armato, come ha detto lui, è anche qualcuno che vive in questi grattacieli della City di Londra e decide anche il destino della Grecia.
In fondo.
Mi chiamo Massimo e volevo fare una domanda storica, forse l'avevo già fatta l'anno scorso, però la riformulo. Senta, per quanto lei possa sapere e conoscere, parlo di una persona che è deceduta e quindi ne parlo con il massimo rispetto. Cossiga è stato un agente della CIA? E spiego bene questa domanda e cerco di articolarla. Cosa sapeva Cossiga di Moro in riferimento anche al lavoro che ha fatto lei in questi anni? Quanto e cosa sapeva del rapimento, di quello che c'era dietro e di quello che c'è stato dopo? Cosa sapevano gli Stati Uniti? Dico, tornando alla domanda originaria, perché l'ho formulata? Per una mia convinzione personale, quando ho sentito l'ultimo depistaggio che ha fatto Cossiga prima di morire, che è stato quello di affermare che la strage di Ustica fosse responsabilità dei francesi, quando siano stati i francesi a sparare missile, quando oramai, anche probabilmente a livello giudiziario, si stava arrivando alla verità di Ustica che tutti noi conosciamo, che tutti noi penso possiamo conoscere anche di chi materialmente possa avere sparato il missile. Lo dico con il massimo rispetto e tra virgolette da moderato, nel senso che la mia domanda potrebbe farmi sembrare un tra virgolette estremista, cioè, no, ho delle posizioni molto pacate e moderate, per cui faccio una domanda proprio dal punto di vista storico su una che può essere una convinzione personale e con il massimo rispetto, però ho maturato personalmente questa convinzione che è stata rafforzata proprio dall'ultima cosa che ha sparato, che secondo me è una cosa veramente da depistaggio, che vuol dire che c'è un collegamento con magari gli Stati Uniti, con la CIA, eccetera.
Bene, passiamo alle risposte.